Passo la parola a questo punto al dottor Balsamo.
Vi ringrazio, è un vero piacere di essere qui in collegamento con voi, anche perché il centro Pio La Torre, come veniva adesso spiegato dalla Presidente, ha avuto un ruolo veramente importante nel far conoscere alla comunità internazionale le più importanti iniziative che si svolgono nell'ambito della società civile italiana. Ecco, un tema su cui si insiste molto nel contesto dell'Europa e in generale nel contesto internazionale è quello del coinvolgimento della società civile. Il fatto che un centro che ha una storia importante, come il Centro Pio La Torre, sia stato chiamato a far parte del Consiglio economico e sociale operante nell'ambito delle Nazioni Unite e che abbia partecipato in qualità di rappresentante della società civile e alla elaborazione della nuova Convenzione delle Nazioni Unite sul cybercrime è un segnale molto positivo per il nostro paese. Ecco, l'Italia, come tutti sapete, è un luogo di contraddizione, è uno dei posti più amati da tutte le persone che fanno parte dell'Unione Europea, da persone di tantissimi paesi. Al tempo stesso, però, è un luogo che ha in passato ricevuto dalla criminalità organizzata delle sfide drammatiche. Ecco, il fatto che queste sfide siano state affrontate con degli autentici eroi civili che hanno lasciato un'eredità importante come Pio La Torre è un grande segnale di speranza, non soltanto per noi italiani, ma per tutti gli altri paesi del mondo. E proprio per questo motivo, io credo che sia interessante vedere qual è il collegamento tra il lavoro che si svolge alle Nazioni Unite, di cui parlava poco fa la collega Chetti Lo Curto, che saluto con grande cordialità, e quello che è possibile fare in Italia, quello che si sta facendo proprio in questi ultimi anni nel nostro paese. Devo dirvi, ecco, anzitutto, che c'è una grande attenzione per questo fenomeno del cybercrime. Io ho letto alcune delle vostre domande particolarmente interessanti che ci sono state anticipate. La prima è: quanto è difficile per le Nazioni Unite lottare contro il cybercrime, visti gli ultimi aggiornamenti della tecnologia, le nuove strategie dei criminali vengono scoperte in tempi brevi? Ecco, devo dirvi che questo fenomeno del cybercrime ha delle radici già nel primo sviluppo delle tecnologie informatiche. Contemporaneamente allo sviluppo per scopi legali c'è uno sviluppo per scopi criminali. E chiaramente è un'evoluzione incessante, tanto che oggi si parla di una attività di collaborazione che verrebbe fatta in favore di organizzazioni criminali e da alcuni degli esperti più raffinati di tecnologia dell'informazione e della comunicazione. E purtroppo, ecco, questa prospettiva, che è assolutamente realistica, non sempre viene affrontata in maniera adeguata a livello internazionale. Perché è chiaro che un fenomeno come il cybercrime, che ha per sua natura un carattere transnazionale, che riguarda sempre una pluralità di paesi, non può essere mai affrontato a livello di un solo paese. Fate conto che per qualsiasi attività che viene svolta, anche quelle più banali, di truffe online, c'è comunque una componente, che si colloca al di fuori del nostro paese. Per esempio, il server, su cui, appunto vengono a transitare alcuni dei dati, quasi sempre è collocato al di fuori dell'Italia. E questo chiaramente rende necessario un grosso impegno di cooperazione tra tutti gli stati nel contrasto al cybercrime. Devo anche dirvi che il concetto di cybercrime si è progressivamente modificato. In passato, si parlava, di criminalità informatica con riferimento, a tutte quelle attività che sono tipiche, per intenderci, degli esperti di tecnologia. Quindi, in buona sostanza, il cybercrime era un tipo di criminalità strettamente e quasi indissolubilmente collegato all'ambiente virtuale, allo spazio virtuale. E oggi si parla di, in termini più generali, di uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per scopi criminali. Ecco, non è una scelta soltanto terminologica, c'è un preciso pensiero e una analisi della realtà dietro questa scelta, e cioè tutte le forme di criminalità con una motivazione economica e anche oltre, anche forme di criminalità che non hanno soltanto questa componente economica, ma hanno tutta una serie di motivazioni ulteriori. Pensate ad esempio al terrorismo internazionale. Ecco, adesso trovano un terreno di esplicazione molto rilevante proprio sul web. È noto che, ad esempio, una buona parte dell'attività di reclutamento dei terroristi avviene attraverso degli strumenti di comunicazione online. E allo stesso modo, moltissime attività in materia di sfruttamento sessuale dei minori sono realizzate attraverso internet. E purtroppo devo dirvi che questa è una situazione gravissima che richiede un grande impegno di tutela delle vittime. Ecco, nella situazione di vittima può trovarsi davvero qualsiasi persona, e proprio per questo ci vuole un grande impegno di solidarietà da parte di tutti. Poi ecco, un altro settore in cui si sta sviluppando una evoluzione particolarmente rilevante proprio negli ultimissimi anni è quello del collegamento tra uso delle tecnologie e traffico della droga. Cos'è successo in buona sostanza? Che c'è una grande concentrazione dell'attività delle mafie anche in Sicilia, anche a Palermo, sul traffico di stupefacenti, e molte delle comunicazioni utilizzate per il commercio internazionale di stupefacenti sono tipicamente sul web, ma anche si svolgono con delle forme del tutto innovative. Ecco, si parla in quest'ultimo periodo di criptofonini. Cosa sono questi criptofonini? Sono dei cellulari analoghi a quelli che avete tutti, che però hanno soltanto una piccolissima parte delle funzioni del cellulare che voi utilizzate. Per esempio, non possono chiaramente utilizzare WhatsApp, non possono scattare fotografie, non possono scattare filmini. Hanno moltissime limitazioni e però costano circa 2.000 euro al semestre. E qual è il motivo di questa apparente incongruenza? Che sono delle comunicazioni molto difficili da intercettare e che si sviluppano in un ambiente virtuale e tendenzialmente inaccessibile dall'esterno. Quindi ecco, è in buona sostanza una piattaforma criptata che può essere appunto penetrata soltanto dalle persone che sono coinvolte in questa sorta di comunità virtuale che ha una chiarissima matrice illecita, perché vi rendete conto che nessuno spende 2.000 euro a semestre per un cellulare che come funzioni assomiglia ai vecchi cellulari che avevamo negli anni 90, senza che ci sia una ragione ben precisa di carattere illegale. Ecco, su tutto questo nuovo sistema di comunicazione che si è creato, c'è un grande bisogno di aggiornare i nostri strumenti di indagine. E in questo momento storico devo dirvi che sta maturando a livello della comunità internazionale la consapevolezza della necessità di una risposta comune. È in corso la negoziazione di una convenzione delle Nazioni Unite in materia di contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per scopi criminali. Io credo che proprio quest'anno, nel 2024, ci potrebbero essere dei passi avanti fondamentali per definire il contenuto di questo nuovo strumento. Non è un caso che anche nell'ambito dell'Europa, in particolare del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, si sono creati dei nuovi strumenti che serviranno a rendere molto veloce la cooperazione tra i paesi, perché vi rendete conto che in un mondo che è in continuo cambiamento come il web, Pensare ad una cooperazione che si svolge a distanza di una settimana significa renderla praticamente inefficace. Invece occorre appunto che nel momento in cui si scontrano le illecite sia possibile intervenire contemporaneamente in tre paesi, per esempio in Italia, in Francia e in Germania. Ecco, i nuovi strumenti che si stanno creando sono proprio finalizzati a rendere possibile una immediata azione comune da parte di tutti i paesi che in qualche modo sono coinvolti da questo uso delle tecnologie per scopi criminali. Ecco, dietro questo uso ci sono degli interessi economici fortissimi. Perché in buona... Ecco, a questo riguardo vi devo dire però che uno degli aspetti importanti che si riscontrano nel contesto europeo e internazionale è quello che è completamente, ecco, senza la benché minima prospettiva di essere accolta, una cosa di cui si parla molto in Italia. E che è quella di una liberalizzazione della cessione di determinate sostanze stupefacenti, quelle cosiddette leggere. Ecco, questa tematica di cui molti parlano in Italia, per fortuna, a livello internazionale, viene completamente esclusa. Devo dirvi che su questo tema rimangono di estrema attualità le parole di Paolo Borsellino. Che già allora si parlava appunto di liberalizzazione delle droghe leggere e lui spiegava che una prospettiva del genere non comporta nessuna diminuzione del potere della criminalità organizzata, comporta l'emarginazione dell'Italia dalla comunità internazionale, farebbe sì che il territorio italiano diventerebbe la meta di tutti i trafficanti di droga provenienti da altre aree geografiche. Non verrebbe affatto eliminato il mercato nero della droga, quindi lo spaccio clandestino, e al tempo stesso si creerebbero dei danni drammatici per la salute di tutti, e in particolare delle giovani generazioni. Ecco, su questo c'è un riferimento che vorrei darvi sulla base di una esperienza personale. Dovete sapere che proprio quest'anno noi abbiamo ricordato l'uccisione di una persona che io ho conosciuto bene. Si chiamava Padre Pino Puglisi. Era un sacerdote che lavorava a Palermo e andava alla scuola Vittorio Emanuele dove insegnava religione. Le prime lezioni di Padre Pino Puglisi erano indimenticabili perché lui entrava in classe e prendeva uno scatolone, ci saltava sopra e diceva: "Vedete ragazzi che cosa ho fatto? Ho rotto le scatole." Ecco, lui diceva giustamente, non bisogna avere paura di essere scomodi in determinati momenti, bisogna saper dare un impulso forte e anche appunto pesante a determinati temi che non sempre sono al centro dell'attenzione. Ecco, proprio quando non c'è nessuno che si occupa di determinati temi, dobbiamo essere noi ad occuparcene. Tra le altre cose, Padre Pino Puglisi, dopo tanti anni di sua attività, decise di andare in quello che lui chiamava il quartiere più dimenticato della città, a Brancaccio, che era il luogo dove lui era nato. Ecco, in questo posto si impegnò moltissimo per sottrarre i giovani al condizionamento delle organizzazioni mafiose e alle lusinghe e minacce degli stupefacenti. Quello che lui portava avanti era un disegno volto a ripartire dalle periferie, da quei luoghi abbandonati, dimenticati, che invece sono assolutamente fondamentali per lo sviluppo di una intera comunità. Io credo che ci sia lo stesso bisogno oggi in tante realtà, compresa la realtà di Palermo, dove è assolutamente fondamentale ripartire dalle periferie e dalle zone più difficili, più disagiate, dalle persone che si trovano in condizione di maggiore vulnerabilità. Ecco, io dopo tanti anni passati sia all'estero, a Vienna, sia in altri posti, a Palermo, a Caltanissetta, adesso lavoro a Roma, alla Corte di Cassazione. Vi devo dire che è interessante vedere qui, in una dimensione nazionale, i problemi che affliggono Palermo. Un problema gravissimo. è quello che in alcune zone di Palermo c'è la chiara percezione che alcune attività come lo spaccio di stupefacenti sembrano diventate una fonte assolutamente ordinaria di guadagno per determinate fasce della popolazione. Cioè ci sono delle zone di Palermo, magari situate a pochi passi da quelle della Movida, a quelle per intenderci del Salotto di Palermo, dove invece c'è uno spaccio di stupefacenti a cielo aperto. Ecco, devo dirvi, questa è una materia in cui non sono possibili dei compromessi. Il consumo di stupefacenti è qualcosa che sta distruggendo la vita, la mente, il futuro di tantissimi giovani che potrebbero essere una grande risorsa per la comunità e che non vanno lasciati soli con le loro fragilità. Io quindi credo che ci siano due impegni importanti che dobbiamo tutti portare avanti. Il primo impegno è di collaborazione con le forze dell'ordine. Quando vedete qualche cosa che non va, quando vedete che qualcuno spaccia vicino alla vostra scuola, quando vedete che ci sono dei vostri compagni di scuola che sono vittime di forme di minaccia, anche di cyberbullismo, di sfruttamento attraverso il web, non abbiate paura di rivolgervi alle istituzioni. Vedrete che nelle istituzioni ci sarà sempre qualcuno che si impegnerà per ascoltarvi e per prendere tutte le misure necessarie. Però l'altro aspetto che è non meno importante e che è una responsabilità per tutti noi è di essere vicini con un'autentica solidarietà alle persone che si trovano in difficoltà, che sono esposte al rischio del traffico di stupefacenti, le loro famiglie. Guardate che dietro il consumo di stupefacenti c'è tanta solitudine. Per contrastare questi fenomeni occorre un grande impegno per fare comunità. E io su questo credo che sia importantissimo il lavoro che si può fare a livello della società civile, perché non sarà mai sufficiente il lavoro di repressione. E poi c'è, dovete sapere, un altro tema che mi permetto di, proprio per concludere, di segnalarvi, che forse è quel volto più bello del paese, quello che davvero può rappresentare la nostra identità più profonda agli occhi della comunità internazionale, è dato da persone come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Pio La Torre. Ecco, persone che hanno creduto moltissimo nell'accompagnare ad un impegno giudiziario un forte impegno sociale. Io, ecco, il primo magistrato che ho conosciuto è stato Rocco Chinnici. Ecco, devo dirvi che Rocco Chinnici dedicava buona parte del suo tempo ad andare nelle scuole e ad avvisare i giovani contro i pericoli della droga. E Pio La Torre è stata una persona che per la mia generazione ha rappresentato moltissimo in termini di impegno civile di tutti. E qualche cosa del genere lo dobbiamo riprendere a fare oggi. E Paolo Borsellino, in un discorso fatto proprio un mese dopo la strage di Capaci, disse delle parole indimenticabili, e cioè che la lotta alla mafia non doveva essere una distaccata opera di repressione, ma doveva essere un impegno morale e civile capace di coinvolgere anzitutto le giovani generazioni, le più sensibili alla bellezza del fresco profumo della libertà. Queste parole io sono stato particolarmente orgoglioso di sentirle in un recente appuntamento delle Nazioni Unite nel 2022, la prima occasione in cui c'è stata un'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dedicata specificamente alla lotta alla corruzione. Ecco, in quel momento l'Italia si è presentata con queste parole di Paolo Borsellino. Io credo che non siano soltanto parole, siano una chiamata all'impegno personale per ciascuno di noi. Ecco, io quindi penso che su questa base si può costruire davvero un ruolo importante per il nostro paese, soprattutto per ciascuno di voi, cari ragazzi, perché vi assicuro che tutto quello che tutte le nostre aspirazioni personali hanno un significato diverso se si collocano in una prospettiva collettiva. Vi assicuro che i problemi che voi avvertite non sono soltanto vostri, sono problemi di tutti. E se riusciremo a ricostruire dei legami di solidarietà e un impegno comune, anche questi fenomeni della droga e del cybercrime possono essere sconfitti. Esattamente come la mafia ha subito dei colpi durissimi. Quando io avevo la vostra età, vi assicuro che era assolutamente impossibile pensare che la mafia venisse sconfitta. Veniva vista come una organizzazione capace di entrare in qualunque ambiente, di penetrare dovunque. Ecco, quando è stato arrestato proprio l'anno scorso Matteo Messina Denaro, si è chiusa un'epoca. L'ultimo grande latitante di Cosa Nostra è stato catturato dallo Stato ed è stato peraltro trattato con la massima civiltà. Questo è stato un esempio per me molto bello di come la lotta alla mafia sia qualcosa di importante sul piano dei valori di civiltà, non sia soltanto un lavoro repressivo. Io credo che in ciascuno di voi ci possa essere il Pio La Torre, il Giovanni Falcone, il Paolo Borsellino di domani. Per cui davvero quello che vi vorrei invitare a fare è di attualizzare il messaggio, l'impegno, il modo di essere di questi grandi eroi civili, perché l'identità del nostro paese è basata su di loro oggi ed è quello, la fonte vera di ispirazione per il nostro futuro. E anche loro si sono dovuti confrontare con problemi drammatici come il traffico di stupefacenti. E su questo, hanno avuto delle posizioni di una chiarezza e di un impegno, assoluto. Lo stesso potete, fare voi oggi nel vostro, ambito di, azione. E un domani nella vostra professione. Ci sono tante maniere per costruire il nostro futuro e il futuro di noi tutti dipende da voi. Adesso ecco, io concludo questo intervento iniziale, però resto a disposizione per tutte le vostre domande, va bene?